Benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi dobbiamo andare molto lontano nel tempo, ma rimanere in Italia per incontrare Matilde di Canossa, detta anche la Gran Contessa o Magna Comitissa. Certamente una delle figure più importanti ed interessanti del Medioevo italiano, un'epoca in cui le donne erano considerate di rango inferiore, ma in cui ella arrivò a dominare tutti i territori italici a nord dello Stato Pontificio. Matilde nacque forse a Mantova nel 1046, terzogenito della potentissima famiglia feudale italiana dei Canossa. Il padre, Bonifacio, detto il tiranno, era l'unico erede della dinastia, discendente diretto del suo fondatore, Adalberto Atto. La madre, Beatrice di Lotaringia, apparteneva a una delle più nobili famiglie imperiali, strettamente imparentata con i duchi di Svevia, di Borgogna, con gli imperatori Enrico III e IV, nonché con il Papa Stefano IX. Matilde trascorse i primi anni della sua esistenza nell'agiatezza e nella serenità del castello di Canossa, teatro di grandi banchetti e di sontuose feste organizzate dal padre. Tuttavia, a soli 6 anni, assistette ad un evento che avrebbe cambiato radicalmente il corso della sua vita. Il 6 maggio 1052 il padre Bonifacio fu ucciso a tradimento durante una battuta di caccia da uno dei suoi vassalli, che lo trapassò alla gola con una freccia avvelenata. L'agonia del duca durò alcune ore. Nella tarda serata dello stesso giorno spirò. La madre, rimasta vedova con 3 figli piccoli, aveva difficoltà a reggere il ruolo di Bonifacio. Nel 1053 Matilde e i suoi fratelli ottennero un privilegio di protezione personale dall'imperatore Enrico III, ma in quello stesso anno i due fratelli maggiori morirono a causa di un maleficio, più probabilmente un avvelenamento involontario. Matilde, dunque, a soli 6 anni si ritrova erede di un territorio immenso che andava dagli odierni Lazio fino al lago di Garda, strategico perché punto di passaggio obbligato sia per i pontefici che dovevano insediarsi a Roma, sia per gli imperatori che a Roma dovevano essere incoronati. Seconda cugina dell'imperatore Enrico IV, ma fedele seguace della riforma della Chiesa portata avanti da Papa Gregorio VII, Matilde si ritroverà al centro di uno scontro epocale per la lotta delle investiture tra papato ed impero. Per motivi politici si sposerà con Goffredo il Gobbo, non proprio una bellezza come il suo nome ci fa intuire, e dovrà lasciare la sua terra per insediarsi nella patria del marito, la Lorena. Il matrimonio finì dopo pochi anni, senza figli, un'unica bambina nacque morendo pochi giorni dalla nascita, e così Matilde, adesso vedova, potrà finalmente tornare in territorio italiano dalla madre Beatrice. Il 18 aprile 1076 morì proprio Beatrice, la madre, e Matilde, che aveva già regnato affiancato da quest'ultima, divenne a 30 anni unica sovrana incontrastata di tutte le terre che vanno dall'odierna Tarquinia, il tempi si chiamava Corneto, a come abbiamo detto il lago di Garda. È in questo ruolo di comando che Matilde assiste all'inasprimento delle divergenze tra Papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV. Il primo ha deciso di imporre la supremazia del papato su ogni potere terreno. Il secondo, pronto alla guerra per far valere i suoi diritti di sovrano assoluto. Dopo la scomunica di Enrico IV, Matilde farà da mediatrice tra il sovrano ribelle e il papa presso il proprio castello, quello di Canossa, mostrando la sua ambivalenza dovuta alla fedeltà verso il cugino imperatore, ma anche il desiderio di essere una buona cristiana. È lì, a Canossa, che si svolgerà un evento storico noto appunto come l'umiliazione di Canossa. Umiliazione perché si narra che Enrico sarà ricevuto sì dal Papa grazie all'importante mediazione di Matilde. Tuttavia, il Papa costringerà l'imperatore Enrico a stare sotto la neve per 3 giorni e 3 notti in ginocchio davanti alle porte serrate del castello. E soltanto dopo questo supplizio lo riceverà. Ovviamente questa umiliazione, che sarà appunto nota poi nei secoli a seguire, è soltanto una mossa strategica ed infatti la lotta riprenderà presto e con molta forza, premiando più rapidamente del previsto le forze imperiali a scapito di quelle del Papa. Per il suo ruolo di intermediaria, Matilda, che appunto non aveva preso una posizione netta, sarà punita. Punita perché, appunto, sebbene avesse mediato per il cugino, supportava comunque il Papa, e questo lo dimostra il fatto che nel 1079 ella aveva donato tutti i suoi domini proprio al papato. E così, per vendetta, sarà privata sia del titolo di contessa che delle sue terre. Si ritrova così improvvisamente ad essere una donna sola, con alcuni vassalli che le si ribellano, è costretta così, per difendere il suo feudo sotto attacco delle truppe imperiali, a contrarre un secondo matrimonio, anche questo infelice e fallimentare, con Guelfo V. E anche questo, tra l'altro, aggiungo, senza figli. Matilde però non si arrenderà e continuerà a combattere mostrando incredibili doti strategiche e militari. La conoscenza perfetta dei luoghi, la velocità delle informazioni e degli spostamenti, la presa delle posizioni strategiche in tutti i luoghi elevati della Val d'Enza sull'Appennino permetteranno a Matilda infine di avere la meglio sul potente imperatore. E così la sua sorte si ribalterà. E nel 1111, dopo anni di pene e sofferenze, grazie all'accordo di Bianello, a Matilda verrà nuovamente riconosciuto il potere sui suoi domini e verrà addirittura incoronata vicaria imperiale in Italia da parte del nuovo imperatore Enrico V. In cambio, però, ella garantirà al tedesco l'eredità di tutte le sue proprietà. Solo negli ultimi anni della sua esistenza, Matilde, ormai avendo pacificato la propria posizione con l'imperatore, potrà dedicarsi alla preghiera e alla religione, tralasciate in gioventù per il suo ruolo politico. Morirà di gotta nel 1115 a Bondeno di Roncore, oggi Bodanazzo di Reggiolo, una corte circondata fino al XIX secolo da fossati e incastellata. Era il 24 luglio, vigilia di San Giacomo, santo cui Matilda negli ultimi mesi aveva fatto erigere una chiesa proprio davanti alla sua camera da letto, per poter assistere alle funzioni, poiché inferma ed ammalata. Sarà sepolta in San Benedetto in Polirone. Tuttavia, nel 1632, per volere di Papa Urbano VIII, la sua salma sarà traslata a Roma in Castel Sant'Angelo. Nel 1645, le sue spoglie trovano definitiva collocazione nella Basilica di San Pietro, unica donna lì insieme alla regina Cristina di Svezia e alla principessa polacca Maria Clementina Sobieska, consorte di Giacomo Francesco Edoardo Stuart, di James Stuart. La sua tomba, la tomba di Matilda, scolpita dal Bernini, è detta anche Onore e Gloria d'Italia. Con questo dunque, con la storia di una donna vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e di scomuniche, ma che seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando anche grandi dolori ed umiliazioni e mostrando un'innata attitudine al comando, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!